Grazie Presidente, buonasera a tutti voi, buonasera all'assessore che ringrazio, Patrizio Bianchi, nonché professore. Educare insieme Modena, con alcuni di voi ci siamo già visti e quindi sa che i numeri sono appunto numerosi. Io cercherò di essere, diciamo, veloce, evitando di tralasciare eventualmente le parti numeriche più importanti e dedicare invece più tempo a quelle che sono le strategie. Penso che leggerò proprio per essere anche più sintetico e più veloce e per evitare di dimenticarmi le cose più importanti. La struttura della presentazione è una struttura che parte dal quadro demografico, illustra per fasce d'età l'offerta, il sistema di offerta, ma anche le valutazioni dal punto di vista dei genitori. Vengono poi presentati i servizi, diciamo così, di supporto, di sostegno al percorso formativo. C'è una tabella di sintesi per quello che riguarda le risorse che questo comune dedica al tema della formazione scolastica e dell'educazione e poi abbiamo, come posso dire, le linee strategiche rappresentate da tre parole chiave: aperta, accogliente, appropriata, già introdotte dal sindaco. E per ognuna di queste parole chiave, ovvero strategie, macro strategie, abbiamo anche delle singole specifiche azioni. Il tema generale parte da un quadro demografico, penso che sia a tutti noto, di un trend decalante, decrescente delle nascite, trend che però dipende sostanzialmente dalla struttura demografica, ovvero da quelle fasce di donne in età nella quale possono ancora generare dei figli, che sono numericamente inferiori, frutto a loro volta di un trend demografico degli anni precedenti. Questo chiaramente ha delle ripercussioni su quelle che sono la popolazione potenziale alle quale può accedere alle varie fasce di età. È evidente che questa situazione oggi è più sensibile nelle fasce di età più basse, meno sensibile proprio perché risente ancora di corti demografiche più prolifiche e destinate però a impattare anche nelle fasce d'età superiori. Trovate qui indicato quello che è il sistema di offerta che, come veniva detto dal sindaco, è un sistema integrato, aperto, plurale, che ci permette di raggiungere, di mantenere una quota elevata intorno al 40% del grado di copertura dei posti nido sulla popolazione corrispondente. È una struttura, un sistema di offerta che prevede nidi comunali più o meno allo stesso livello dei nidi convenzionati, più nidi privati, nidi aziendali. Questa struttura chiaramente si è modificata nel tempo anche a seguito dei mutamenti di carattere demografico. E qui trovate indicate l'evoluzione dell'iscrizione, ma anche l'evoluzione della spesa, che di fatto conferma negli ultimi due anni, 14 e previsione 2015, un impegno consistente per questa fascia di età. Qui trovate il costo unitario mensile per bambini con gestione comunale e con gestione convenzionata. Faccio vedere, perché poi lo riprenderemo successivamente, quella che è la struttura tariffaria, che tecnicamente viene definita struttura di tipo lineare, ovvero una struttura che permette di avere per ogni singola, diciamo così, famiglia il valore della tariffa corrispondente alla propria condizione economica calcolata secondo l'ISE. Ricordatevi questa immagine. C'è un'indicazione molto confortante di quella che è la customer satisfaction delle famiglie rispetto al sistema di offerta attuale. Qui trovate indicati anche i servizi integrativi, centri per bambini e genitori, primo incontro, laboratorio, sogno libero per questa fascia d'età. Fascia d'età superiore, come potete vedere, anche in questo caso è una fascia plurale come forme gestionali che ha dei numeri veramente molto importanti, che rappresentano le 5.000 unità, quasi il 100% della popolazione corrispondente. Qui trovate indicate le spese che il Comune sostiene rispetto alle diverse tipologie di servizi. Trovate il grado di copertura, il costo mensile, i valori veramente confrontabili sono le comunali, la fondazione Cresciamo e le convenzionate. Il grado di copertura della tariffa sia per i nidi che per le scuole d'infanzia è intorno al 25-26%. Per quello che riguarda il sistema tariffario, delle scuole d'infanzia, ricordatevi questo grafico che già si vede, insomma, è molto diverso, completamente diverso da quello dei sistemi minimi. Questo viene definito sistema tariffario a fasce o a scaglioni. Confronto tra i due sistemi è un confronto che pone al centro dell'attenzione quali dei due eventualmente è più equo l'uno rispetto all'altro. Anche per quello che riguarda la customer abbiamo dei valori estremamente confortanti, elevati per queste fasce di servizi nelle sue diverse articolazioni. Questa fascia poi prevede anche altre tipologie di servizi conosciute come ludoteca strapapera, spazi incontro e laboratorio al mondo. Qui trovate invece indicata la struttura di offerta del sistema delle scuole primarie, divise tra statali, corrispondenti iscritti, e le scuole primarie parificate e corrispondenti iscritti. Qui invece trovate indicato il trend di spesa verso le scuole primarie, che si sostanzia di fatto nel sostegno delle condizioni di disabilità e spese per la mensa, sempre sostenute dal comune. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado, anche qua abbiamo dei numeri estremamente importanti, oltre 5.000 iscritti, dove chiaramente sono prevalenti le scuole statali. La struttura della spesa verso le scuole secondarie di primo grado prevede essenzialmente spese destinate al sostegno delle disabilità. Fascia d'età superiore, qui trovate la struttura con il numero di iscritti, sono dei numeri anche questi molto importanti, superiore a 14.000 unità. Il sostegno, viene confermato il sostegno della disabilità da parte del Comune anche per gli alunni e le alunne di questa fascia scolastica. Abbiamo riportato anche un'esperienza estremamente importante del Centro Provinciale di Istruzione Adulti, proprio perché pensiamo che la formazione debba essere permanente e proprio perché questo permette di recuperare situazioni che non hanno potuto concludere il percorso scolastico nelle età prestabilite. Abbiamo poi anche un'esperienza estremamente importante rappresentata dai vecchi tonnelli. Qui trovate le informazioni relative alla presenza e alle risorse destinate dal Comune di Modena. Ricordo che Vecchi Tonnelli è fatto assieme, è gestito assieme, è promosso assieme, è sostenuto assieme al Comune di Carpi. C'è un'esperienza altrettanto importante che è rappresentata dall'ITS, che è una esperienza, come posso dire, di rete collettiva in quanto coinvolge diversi soggetti e che permette un accesso ad altissima, come posso dire, percentuale, che rasenta il 100%, anzi dopo un po' di tempo siamo allora proprio del 100%, inserimento nel mondo del lavoro da parte degli studenti che frequentano questa tipologia di offerta. Abbiamo poi l'esperienza dei centri estivi, che è tendenzialmente in calo. Non vado nello specifico perché di queste cose ne abbiamo parlato nella commissione. Un servizio molto importante, molto apprezzato, è quello del centro unico di iscrizione, centro unico che viene anche studiato e talvolta anche copiato da altri comuni. C'è il servizio di ristorazione, qua trovate indicati gli alunni coinvolti e le spese sostenute dal comune, c'è il servizio di trasporto scolastico, che non comprende soltanto le linee ma anche i ticket per le uscite e soprattutto condizioni di agevolazione nei confronti delle famiglie che hanno una condizione economica sfavorevole. Questo è l'impatto dell'intervento del Comune rispetto al trasporto scolastico. Poi non l'elenco, c'è una serie consistente e articolata di interventi a favore delle disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Qui trovate indicate le risorse che sono state messe a disposizione l'anno scolastico 2014-2015 proprio a favore delle disabilità. Mi chiedono di andare un pochettino più piano, ci provo. Questo invece è l'impegno sempre del Comune verso le disabilità. Come potete vedere è un impegno che è crescente nel tempo, proprio perché aumentano, come posso dire, le persone, gli studenti e le studentesse in questa condizione. Abbiamo poi una serie di servizi a favore della qualificazione scolastica. Tra questi, sicuramente il più importante, perché ha avuto anche, come posso dire, sta avendo anche una funzione di diffusione di una cultura appunto pedagogica, didattica, nella fattispecie dagli 0 ai 6 anni, che è appunto il coordinamento pedagogico. Anche Memo, interviene soprattutto nelle fasce scolastiche superiori, memore nelle sue diverse articolazioni, formazione, documentazione, informazione, consulenza, ricerca e rapporti con il territorio. Qui trovate indicato l'impatto dell'attività svolta da Memo rispetto alla formazione, sia in termini di risorse che di soggetti coinvolti, e anche Memo itinerari, qui trovate indicati i soggetti che vengono coinvolti da questa particolare forma di servizio. Poi abbiamo Memo consulenze, che interviene nel campo della musica, della cartografia, dell'intercultura, della narrazione orale, della documentazione e le nuove tecnologie. C'è un ruolo estremamente importante, storicamente fondato, che riguarda la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. In modo particolare, a Modena si sono sviluppate alcune esperienze, che ricordo soltanto, il consiglio di gestione, il coordinamento consigli, per le scuole da 0-6 anni. Per gli ordini di scuole superiori dai 6-18 anni, ricordo il coordinamento provinciale dei presidenti dei consigli di circolo, ma anche, sottolineo l'importanza della rete delle scuole medie di Modena, che poi ha dato vita all'associazione di volontariato Città e Scuola. Per questa fascia d'età poi abbiamo dei progetti particolari: Buon anno scuola, La città in gioco, Mercante in gioco. Ricordo Buon anno scuola, che esattamente un paio di settimane fa abbiamo dato vita a questa serie di iniziative che precedono tra l'altro anche l'avvio dell'anno scolastico, con un importante convegno realizzato al Forum Unzani, pieno in ogni ordine di posti di insegnanti ed educatori sul tema dell'educazione al bello e al vero. Le attività e i servizi che vi ho appena presentato sono poi state accompagnate, corredate da una serie di ricerche che hanno riguardato diverse tematiche, non ultime chiaramente le forme di intervento, l'impatto dei servizi, la soddisfazione dal punto di vista delle famiglie. Già il sindaco ha detto dell'impegno economico a favore, diciamo così, del mattone, sia in termini di sicurezza delle scuole, sia in termini di manutenzione, in termini di ampliamento, di completamento e di ristrutturazione, quello che ha definito il nuovo Sigonio. Tabella, diciamo così, complessiva, sintetica, per quello che riguarda le risorse che il Comune ha messo a disposizione del sistema scolastico modenese nelle sue diverse articolazioni degli ultimi anni. Come potete vedere, c'è di fatto una sostanziale conferma di questo impegno da parte della presente amministrazione anche in termini previsionali per quello che riguarda il 2015. Già nel 2014 erano state decisamente aumentate le risorse verso il sistema scolastico. Prospettive. E le prospettive, abbiamo detto, che sono sintetizzate da tre macro strategie: aperta, accogliente, appropriata. Qui inizio a leggere: la scuola aperta è uno spazio fisico ma anche virtuale nel quale si tessono le relazioni educative fra studenti, studentesse, docenti, famiglie e territorio. È quindi uno spazio di condivisione delle conoscenze, delle culture, dei linguaggi, della storia, dell'identità. Da questo punto di vista essa rappresenta un bene comune, un bene di e per tutta la comunità. Questo ci teniamo a sottolineare in modo particolare, onde evitare fraintendimenti su chi è in capo la governance di questo sistema. È aperta in quanto si lascia interpellare dalla realtà, è aperta in quanto è abitata non solo dai propri studenti, ma anche dalle loro famiglie, dagli amici, conoscenti e dagli altri, diciamo così, minori, oltre il tempo della didattica. È aperta in quanto permette di sperimentare nuove forme di cittadinanza partecipata. È aperta perché, come posso dire, fonda la propria appropriatezza anche sulla ricerca e sulla sperimentazione, quindi si lascia contaminare dalla ricerca, vuole fare ricerca, vuole fare sperimentazione, è aperta perché sa utilizzare le nuove tecnologie, i nuovi linguaggi, la nuova didattica. Sottolineo questo perché queste nuove tecnologie, nuova didattica e nuovi linguaggi diventano anche fondamentali per il sostegno e l'accompagnamento delle condizioni più problematiche legate, ad esempio, alla disabilità, agli stranieri e alla dispersione e alla fuoriuscita della scuola. Questa strategia di scuola aperta l'abbiamo in un certo qual modo concretizzata in un set di azioni che qui trovate sintetizzate, trovate i loro titoli: indagine sulla domanda di servizi, il patto di corresponsabilità, l'innovazione didattica, scuola 2.0, progetto uso dei giardini, nuovo patto per la scuola, giornate di studio in memoria di Sergio Neri. Quali sono i contenuti dell'indagine sulla domanda di servizi? Abbiamo visto un calo della domanda dei servizi 0-3 anni, abbiamo visto, stiamo osservando le problematiche di ordine demografico, c'è connessione sicuramente con la situazione economica, cambiano i comportamenti, muta anche l'organizzazione del lavoro. Cercare di capire come queste cose sono di loro connesse e impattano sul sistema dei servizi potrebbe essere una buona idea. E allora abbiamo messo in cantiere un'indagine di tipo qualitativo e anche di tipo quantitativo, accompagnata da un percorso partecipato per arrivare a capire la situazione, individuare proposte, eventualmente di nuovi servizi o di cambiamenti organizzativi e adottarle per il prossimo anno. Patto di corresponsabilità è un percorso, anche questo, partecipato, diviso in due tappe. La prima tappa è stata realizzata nell'anno scolastico che si è concluso, la seconda invece parte con quest'anno scolastico. L'idea di fondo è quella di trovare le motivazioni, le argomentazioni, i valori, prima tappa, condivisi fra i soggetti, scuola, quindi docenti, territorio, le istituzioni e le famiglie. Seconda tappa prevede la concretizzazione di questi valori, concretizzazione che è specifica per ogni scuola e deve avere un suo impatto diretto nella didattica, in una relazione di reciprocità tra docenti, istituzioni, famiglie, studenti. Sostengo l'idea di reciprocità proprio perché, essendo una relazione, è una relazione appunto nelle due direzioni di marcia. Questo patto di corresponsabilità ha coinvolto tutti gli studenti dagli tutte le scuole dagli 0 ai 13 anni. Innovazione della didattica. E qui, senza utilizzare slogan particolari, la sostanza è quella di incrementare gli investimenti a favore dell'educazione nelle nuove forme di linguaggio, in modo particolare quello della musica e della lingua inglese, ma anche nuove forme di linguaggio, quindi nuova strumentazione collegata al digitale e, nella fattispecie, al linguaggio computazionale. Questo ha una sua concretizzazione nel progetto che abbiamo chiamato Scuola 2.0, nel senso che vorremmo iniziare a fare questo genere di investimenti nelle scuole, come posso dire, senza, evitando di correre il rischio di una eccessiva etichettatura, dove però concordemente individuiamo le maggiori problematiche. Questo per riequilibrare il sistema, quindi anche una visione che fa riferimento alla seconda parola chiave, cioè scuola accogliente. Laddove ci sono, tra virgolette, i maggiori problemi, lì facciamo i maggiori investimenti, mettendo appunto in questo caso a disposizione un linguaggio di programmazione che serve per le forme, problematiche che ho anche indicato prima. L'uso dei giardini è già in fase avanzata di progettazione, quest'anno dove partire è un percorso, anche in questo caso, frutto di una partecipazione di diversi soggetti, è frutto anche di una indicazione, di un ordine del giorno di questo Consiglio. Quest'anno dovrebbe partire la sperimentazione in alcune scuole. Abbiamo poi anche la necessità di arrivare alla formulazione di un nuovo patto per la scuola, sia in termini di allargamento dei soggetti sottoscrittori di questo patto, ma anche di aggiornamento dei suoi contenuti. Infine, per quello che riguarda la linea strategica della scuola aperta, è un infine legato a questa voce, le giornate di studio in memoria di Sergio Neri. Il pretesto, l'ulteriore frutto di questo grande modenese ci serve per arrivare a dire che la nostra modalità con la quale affrontiamo le problematiche legate alla disabilità molto probabilmente ha bisogno di essere ulteriormente conosciuta, approfondita, ma molto probabilmente cambiata. Ecco che allora il convegno ha questo scopo: fare la fotografia esistente, rilevare i problemi, ma anche individuare delle problematiche di intervento, proprio perché pensiamo che, in base anche a alcuni numeri che stiamo raccogliendo, il modello con il quale stiamo affrontando l'accompagnamento e il sostegno del percorso scolastico di soggetti appunto diversamente abili, con problematiche anche nelle loro apprendimento di linguaggio, quindi nelle loro diverse articolazioni, forse non è il più adeguato, ovvero quello che ricorre a interventi di tipo sanitario o a interventi iperspecialistici. Seconda linea strategica è appunto riguarda la costruzione di una scuola sempre più accogliente, che dal nostro punto di vista è quella scuola che si pone anche l'obiettivo, sottolineo anche l'obiettivo, di ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e culturali, pensando e realizzando concretamente le condizioni per includere gli studenti e le studentesse e non per respingerli. Fuori di metafora, la bocciatura per una fascia d'età non è forse il modo più appropriato per favorire la conclusione del percorso scolastico, in quanto la scuola deve includere, deve accogliere piuttosto che respingere. Una scuola accogliente è una scuola che basa il proprio punto di forza sulla conoscenza, proprio perché vuole portare, accompagnare il maggior numero di studenti e studentesse, per non dire tutti, ai più alti livelli di istruzione, perché sappiamo che un livello di istruzione più elevato corrisponde a un maggior benessere anche di tipo fisico, di tipo sanitario, e un maggior potenziale lavorativo, quindi di benessere economico. Scuola accogliente, come ho cercato di dire prima, è anche la scuola che si pone l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo della conclusione del percorso scolastico. È una scuola che prende seriamente in considerazione i criteri in base ai quali i nostri studenti accedono in corso d'anno alle scuole, le iscrizioni in esubero penso che siano chiamate. E qua abbiamo oggi un sistema di criteri disomogeneo da scuola a scuola. Poi, se vi ricordate le due immagini del sistema tariffario, quello a fascia e quello a scaglioni, una scuola accogliente è una scuola che attua politiche tariffarie eque e sostenibili, soprattutto dal punto di vista delle famiglie. Ecco che ci dobbiamo interrogare prima e poi intervenire poi sul sistema tariffario. Anche in questo caso abbiamo individuato quattro linee di azione specifiche. La prima è l'adeguamento dei modelli tariffari. Come affrontiamo questa problematica? Beh, innanzitutto raccogliendo quelle che sono le nuove ISE rispetto ai nostri studenti, e su queste, in base a questa base informativa, fare delle simulazioni per individuare il modello prima e i valori economici di riferimento tariffa ISE, affinché siano più sostenibili dal punto di vista delle famiglie, sia questo per quanto riguarda i nidi, sia per quello che riguarda le scuole di infanzia. Ci sarà chiaramente anche in questo caso una fase, io ritengo molto importante, di concertazione e di discussione sui risultati e sulle prospettive. Abbiamo lavorato, e quest'anno dovrebbe diventare operativo se anche i nuovi dirigenti e se i consigli di istituto li approveranno, al regolamento di iscrizione alle scuole primarie e secondarie. Sono criteri che oggi, dicevo, sono diversi da scuola a scuola, e anche il modello organizzativo, insomma, purtroppo si scarica direttamente sulle famiglie. C'è un'iniziativa, dal nostro punto di vista, estremamente importante, dall'alto valore simbolico, sul fronte dell'accoglienza, che è il conferimento della cittadinanza modenese ai studenti e studentesse stranieri. È una cosa che faremo, se non proprio il 20 novembre, almeno il 21 novembre, che riguarderà tutti gli studenti stranieri delle classi quinte. Abbiamo valutato che quest'anno dovrebbe essere circa 200. C'è poi un progetto, anche in questo caso frutto di un ordine del giorno di questo Consiglio, che riguarda la lotta allo spreco. Abbiamo già realizzato una prima parte, che era cercare di capire le quantità di questo spreco alimentare nelle nostre scuole. Per fortuna abbiamo visto che le quantità non sono quelle che ci aspettavamo, per cui stiamo in un certo qual modo riposizionando l'intervento di lotta allo spreco. Ultimo punto, ultima linea strategica, riguarda appunto la costruzione di una scuola appropriata. Dal nostro punto di vista la scuola appropriata si pensa e agisce come un sistema aperto, in una logica di rete, con al centro i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. Ogni scuola riconosce la propria autonomia, è quella chiaramente di ciascun'altra scuola, ed è altresì consapevole della interdipendenza verso le altre scuole. Questo è un dato di realtà, che ci sia una connessione diretta tra scuola e scuola. Un esempio che abbiamo visto prima è appunto quello del sistema di iscrizione, criteri disomogenei, vuol dire che il comportamento di una scuola si scarica positivamente o negativamente, questo lo vediamo successivamente, sulle altre scuole. Ecco che va bene l'autonomia, riteniamo, lo dice la nostra stessa Costituzione, ma c'è un esercizio di realtà che deve prendere seriamente in considerazione le interdipendenze tra le scelte che una scuola fa rispetto alle altre scuole. E l'appropriatezza significa però anche puntare con maggior convinzione su un percorso di crescita, un percorso didattico di tipo personalizzato. Qua chiaramente c'è tutto il tema dell'orientamento, della lotta alla dispersione, insomma, se volete. Una scuola appropriata è anche una scuola che prende, come posso dire, riconosce la centralità di educatori e insegnanti, quindi è una scuola che prepara e valorizza i propri educatori e gli insegnanti. Sottolineo questo perché in tutte le azioni che qui sto cercando di illustrare in maniera sintetica, la fase di coinvolgimento, formazione, accompagnamento, promozione degli insegnanti c'è in tutto questo genere di attività. Passo subito, perché vedo che il tempo sta andando avanti, quali sono le azioni concrete che danno sostanza a una scuola appropriata, quelle che chiaramente stiamo organizzando e preparando per i prossimi mesi. Innanzitutto la riorganizzazione della rete scolastica, leggisi costituzione di comprensivi su tutto il territorio modenese. C'è già stata un'attività, come posso dire, pre-istruttoria, è stata definita una mappa di questi comprensivi, coinvolgendo chiaramente i dirigenti del sistema scolastico nostro modenese. Ci aspetta adesso un altro percorso di validazione di questa mappa, approfondimento se volete, anche cambiamenti se necessari, e poi ci sarà anche la necessità di coinvolgere docenti e famiglie per arrivare poi entro la fine, prima della fine dell'anno, direi a novembre, a un consiglio comunale per l'approvazione di questa mappa, la riorganizzazione dei comprensivi, affinché i comprensivi diventino operativi nell'anno scolastico 2016-2017. Anche in questo caso è stato pensato, si ha intenzione di accompagnare questo percorso con un'offerta formativa specifica per i docenti, proprio perché l'impatto organizzativo e anche culturale non sarà di poco conto. Altra azione riguarda il protocollo d'intesa per la qualificazione dei servizi di orientamento. È un protocollo che qua trovate indicati i soggetti coinvolti, prevede al suo interno diverse azioni, che chiaramente non elenco perché siamo alla fine del tempo, in ogni caso anche qua è prevista la fase della formazione. Stiamo poi lavorando a un progetto provinciale per la prevenzione della dispersione, un progetto che vede coinvolti anche, insomma, diciamo, istituti modenesi da diverso tempo impegnati su questo fronte. Ecco, c'è questo protocollo operativo per il rafforzamento dei servizi di prevenzione della dispersione. Qui è un protocollo invece in parte da costruire, abbiamo già fatto un piccolo percorso, tra tutti i soggetti, penso ai servizi del comune, che siano dell'istruzione, sociale, politica giovanile, case, eccetera, non ha importanza, penso ai servizi delle AS, penso alle scuole, penso però anche a quello che può fare il sistema volontariato, qui abbiamo la necessità di costruire e definire e di concordare delle modalità operative, proprio di lavoro, perché spesso e volentieri certe cose, come posso dire, non hanno il loro naturale sviluppo proprio perché ci sono delle problematiche di carattere organizzativo, sulle quali invece intendiamo intervenire. Rispetto al tema dell'orientamento abbiamo evidenziato questa azione specifica che riguarda un protocollo d'intesa sulla relazione orientativa. Oggi le scuole sono tenute per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado a, di fatto, insomma, un adempimento conosciuto come consiglio orientativo che è una sintesi, è un'indicazione, scusate, che viene data allo studente, alla sua famiglia, da parte della scuola, di quella che potrebbe essere la scuola di approdo, la scuola di secondo grado di approdo. È una scelta che forse abbassa le tensioni della famiglia, quindi dice, oh, mi hanno detto di Pasquale, mi ha detto che è bene che tu vada lì, forse abbassa la tensione anche da parte della scuola, che dice, boh, io il mio mestiere l'ho fatto. Ecco, sempre in accordo con il sistema scolastico, vorremmo invece approdare a un altro strumento, sicuramente molto più impegnativo, che però è legato a un approccio nuovo alla didattica più di tipo orientativo, che riguarda appunto la relazione orientativa, corredata da delle competenze potenziali, competenze orientative, che chiaramente caratterizzano ogni singolo studente. Questa è quell'informazione che guida l'attività didattica nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è anche quell'informazione che è ricevuta dalla scuola secondaria di secondo grado, permette una maggior integrazione e accompagnamento, soprattutto nei primi anni, nel primo anno, da parte degli studenti. Ho finito. Chiaramente le cose sinteticamente raccontate hanno poi una loro progettazione più ampia e articolata. È una scuola che chiaramente, quella modenese, ha delle sue radici storiche importanti, però queste radici storiche vanno adeguate alle esigenze del momento, per cui abbiamo bisogno di grandi cambiamenti senza per questo dimenticarsi da dove veniamo, dalle nostre identità, dalle cose migliori che abbiamo fatto. È una scuola appunto che deve essere sempre più aperta, accogliente e appropriata, ma il percorso che abbiamo fatto insieme, che vogliamo fare insieme, ci dice anche che oltre che ad essere aperta deve essere anche più partecipata, accogliente ma anche inclusiva, appropriata ma anche integrata. Sono stato nei tempi qua e sono contento.